Il terzo anello, ad alta voce. I duellanti, di Joseph Conrad. Traduzione di Mario Currelli.
Tutti i tuoi piani, mia cara Léonie, per farmi sposare la deliziosa fanciulla che hai scovato nei dintorni, sembrano più lontani che mai. La pace non c'è ancora. L'Europa vuole un'altra lezione. Sarà per noi un duro compito, ma riusciremo, perché l'imperatore è invincibile. Così scriveva dalla Pomerania il colonnello d'Hubert alla sorella maritata, stabilitasi nel sud della Francia. E questi sentimenti non sarebbero stati sconfessati dal colonnello Ferrò, che non scriveva lettere a nessuno, che aveva avuto per padre un fabbro analfabeta, che non aveva né fratelli né sorelle e che nessuno desiderava ardentemente unire per una vita di pace con una deliziosa fanciulla. Ma la lettera del colonnello d'Hubert conteneva anche alcune considerazioni filosofiche sull'incertezza di tutte le speranze personali, quando sono legate esclusivamente alla prestigiosa fortuna di un uomo incomparabilmente grande, è vero, ma che rimaneva pur sempre un uomo nella sua grandezza. Quest'opinione sarebbe apparsa un'eresia belle buona al colonnello Ferrò. Questi avrebbe stimato alto tradimento alcuni malinconici pronostici di natura militare, espressi con molta cautela. Ma Léonie, la sorella del colonnello d'Hubert, li lesse con profonda soddisfazione e, ripiegando pensosamente la lettera, disse fra sé che Armand avrebbe finito col dimostrarsi una persona assennata. Entrata col matrimonio a far parte di una famiglia meridionale, aveva acquistato una fede convinta nel ritorno del re legittimo. Piena di speranza e di ansia, pregava mattina e sera e faceva accendere ceri nelle chiese per la salvezza e la prosperità del fratello. Ebbe ogni motivo di credere che le sue preghiere fossero ascoltate. Il colonnello d'Hubert passò attraverso Lutzen, Bozen e Lipsia senza una scalfitura ed acquistando ulteriore fama. Adattando la sua condotta alle necessità di quel periodo disperato, non fece mai parola dei suoi timori. Li nascondeva sotto la gioconda cortesia di un carattere così affabile che la gente era incline a chiedersi stupita se il colonnello d'Hubert si rendesse conto della catastrofe. Non soltanto i suoi modi, ma persino i suoi sguardi rimanevano imperturbati. La ferma serenità dei suoi occhi azzurri sconcertava tutti quelli che si lamentavano e faceva cessare la disperazione stessa. Questo comportamento fu favorevolmente notato dall'imperatore in persona, perché il colonnello d'Hubert, distaccato adesso presso il maggiore generale, ebbe diverse occasioni di capitare sotto l'occhio imperiale. Ma esso esasperava il carattere estremamente teso del colonnello Ferrò. Quest'ultimo, passando da Magdeburgo per ragioni di servizio, mentre stava pranzando con aria arcigna col comandante de Place, si permise di dire del suo eterno avversario: «Quest'uomo non ama l'imperatore!» E le sue parole furono accolte dagli altri ospiti con un silenzio profondo. Il colonnello Ferrò, turbato nella sua coscienza dall'atrocità della denigrazione, sentì il bisogno di appoggiarla con un argomento solido. «Dovrei conoscerlo io!» esclamò aggiungendo alcune bestemmie. «Il proprio avversario bisogna studiarlo. L'ho incontrato sul terreno una mezza dozzina di volte, come sa tutto l'esercito. Cosa volete di più? Se questo non basta a un imbecille qualsiasi per giudicare il suo uomo, che il diavolo mi porti, se so cosa ci vuole, allora!» E soggiunse ad alta voce, parlando sopra la spalla: «Mi renderebbe un gran favore se dicesse al generale d'Hubert alla prima occasione che questa promozione lo salva per qualche tempo da un bell'incontro. Aspettavo soltanto che arrivasse qui!» L'altro ufficiale protestò: «Come fa a pensare a queste cose, colonnello Ferrò, in un momento in cui ogni vita dovrebbe essere consacrata alla gloria e alla salvezza della Francia?» Ma la tensione angosciosa provocata dai rovesci militari aveva rovinato il carattere del colonnello Ferrò. Come molti altri, era stato incattivito dalla sfortuna. «Io non posso considerare l'esistenza del generale d'Hubert di qualsiasi interesse per la gloria o la salvezza della Francia», ribatté aspro. «Non pretenderà di conoscerlo meglio di me, che l'ho incontrato sul terreno una mezza dozzina di volte, o no?» Il suo giovane interlocutore fu ridotto al silenzio. Il colonnello Ferrò andava avanti e indietro per la stanza. «Questo non è il momento di mascherare le cose», riprese. «Non posso credere che quell'uomo abbia mai amato l'imperatore. Ha raccattato le sue stelle di generale sotto gli stivali del maresciallo Berthier. Benissimo, io guadagnerò le mie in altro modo, e allora regoleremo questa faccenda che è stata tirata troppo per le lunghe». Il generale d'Hubert, informato indirettamente di questo atteggiamento del colonnello Ferrò, fece un gesto come per respingere un importuno. I suoi pensieri erano rivolti a preoccupazioni più gravi. Non aveva avuto il tempo di andare a trovare la famiglia. La sorella, le cui speranze realiste crescevano ogni giorno di più, benché orgogliosa del fratello, si rammaricava un pochino della recente promozione perché rappresentava un segno evidente del favore dell'usurpatore ed in seguito avrebbe potuto esercitare un influsso sfavorevole sulla sua carriera. Lui le rispose che soltanto un nemico inveterato poteva dire che avesse ottenuto la promozione per favoritismo. Quanto alla carriera, le assicurò che nel futuro non guardava più in là del prossimo campo di battaglia. Iniziando la campagna di Francia con questa risolutezza di spirito, il generale d'Hubert fu ferito il secondo giorno della battaglia sotto le mura di Laon. Eppure era con questo metodo eroico che la provvidenza gli spianava il futuro. Viaggiando lentamente verso il sud, alla volta della dimora di campagna della sorella, affidato alle cure di un vecchio servo fidato, al generale d'Hubert venivano risparmiati i contatti umilianti e le perplessità che assalirono gli uomini dell'impero napoleonico al momento della disfatta. Disteso nel suo letto, con le finestre della stanza spalancate al sole di Provenza, afferrò l'aspetto non recondito della benedizione rappresentata da quella scheggia di granata prussiana che, uccidendo il cavallo e squarciandogli una coscia, gli aveva risparmiato un conflitto attivo con la sua coscienza. Dopo aver trascorso gli ultimi 14 anni in sella, sciabola in pugno e col senso d'aver compiuto il suo dovere fino in fondo, il generale d'Hubert trovò la rassegnazione una facile virtù. La sorella era estasiata della sua ragionevolezza. «Mi affido interamente alle tue mani, cara Léonie», le aveva detto. Era ancora costretto a letto quando, grazie all'interessamento esercitato a suo favore dalla famiglia del cognato, ricevette dal regio governo non soltanto la conferma nel grado, ma l'assicurazione del suo mantenimento in servizio attivo. A questo veniva aggiunta una licenza di convalescenza illimitata. L'opinione sfavorevole in cui lo tenevano i circoli bonapartisti, benché non si basasse su niente di più solido delle affermazioni gratuite del generale Ferraud, fu direttamente responsabile del mantenimento di d'Hubert nel servizio attivo. Quanto al generale Ferraud, anche lui fu confermato nel grado, cosa che superò le sue aspettative. Ma il maresciallo Soult, allora ministro della guerra del re restaurato, aveva un debole per gli ufficiali che avevano prestato servizio in Spagna. Però neppure la protezione del maresciallo riuscì ad assicurargli un impiego in servizio attivo. Rimase inconciliabile, ozioso e sinistro. Cercava in oscuri ristoranti la compagnia di altri ufficiali a mezza paga, che custodivano in petto le vecchie coccarde tricolori sbiadite ma gloriose, e portavano sulle logore uniformi i bottoni proibiti con l'aquila, dichiarandosi troppo poveri per permettersi la spesa del cambio prescritto. Il trionfale ritorno dall'Elba, un avvenimento storico tanto meraviglioso e incredibile quanto le gesta di un semidio mitologico, trovò il generale d'Hubert ancora incapace di montare a cavallo. E non camminava neppure molto bene. Queste incapacità che Madame Léonie considerò veramente provvidenziali la aiutarono a tenere il fratello lontano da ogni possibile danno. Notò con terrore che il suo atteggiamento mentale in quei giorni era diventato men che mai ragionevole. Questo generale, ancora sotto la minaccia di perdere una gamba, fu scoperto una notte nelle scuderie dello château da un palafreniere che, scorgendo una luce, aveva gridato al ladro. La gruccia era semisepolta nella paglia della lettiera e il generale saltellava su una gamba sola, in una posta intorno a un cavallo sbuffante che si sforzava di sellare. Questi erano gli effetti del fascino imperiale sopra un temperamento calmo e una mente posata. Assediato, alla luce delle lanterne della stalla, dalle lacrime, dalle suppliche, dagli sdegni, dalle rimostranze e dai rimproveri dei familiari, si trasse dalla difficile situazione svenendo lì per lì nelle braccia dei suoi parenti più prossimi, e fu trasportato a letto. Non lo lasciò prima che il secondo regno di Napoleone, i 100 giorni di agitazione febbrile e di sforzo supremo, fosse passato come un sogno terrificante. Quel tragico 1815, cominciato nel turbamento e nell'inquietudine delle coscienze, terminava con la vendetta delle proscrizioni. Come il generale Ferraud sfuggì agli artigli della commissione speciale e all'estremo ufficio del plotone d'esecuzione, non lo seppe mai neppure lui. Lo dovette in parte all'incarico di secondaria importanza assegnatogli durante i 100 giorni. L'imperatore non gli conferì mai un comando attivo, ma lo tenne al deposito di cavalleria a Parigi a preparare ed inviare sul campo cavalleggeri frettolosamente addestrati. Considerando quel compito indegno delle sue capacità, lui lo aveva assolto senza zelo eccessivo, ma più che altro lo salvò dagli eccessi della reazione realista l'intervento del generale D'Hubert. Quest'ultimo, ancora in licenza di convalescenza ma ormai in grado di viaggiare, era stato spedito dalla sorella a Parigi perché si presentasse al sovrano legittimo. Siccome nella capitale nessuno poteva sapere dell'episodio della scuderia, fu ricevuto con tutti gli onori. Militare sino in fondo all'anima, la prospettiva di avanzamento nella sua professione lo consolava del trovarsi bersaglio della malevolenza bonapartista che lo seguiva con una tenacia che non riusciva a spiegarsi. Tutto il rancore di quel partito esacerbato e perseguitato lo additava come l'uomo che non aveva mai amato l'imperatore. Una specie di mostro di gran lunga peggiore di un semplice traditore. Un pomeriggio, sulla terrasse del Café Tortoni, il generale D'Hubert apprese dai discorsi dei due forestieri seduti a un tavolo vicino al suo che il generale Ferraud, incluso nell'elenco di ufficiali superiori arrestati dopo il secondo ritorno del re, era in pericolo di comparire davanti alla commissione speciale. Si guardò intorno. I forestieri portavano abiti borghesi. Magri e segnati dal tempo, appoggiati all'indietro sulle loro sedie, guardavano la gente con cipiglio cupo e sospettoso di sotto ai cappelli tirati bassi sugli occhi. Non era difficile riconoscere in essi due ufficiali della vecchia guardia di missionari per forza. Siccome per vanteria o noncuranza parlavano ad alta voce, il generale D'Hubert, che non vedeva alcun motivo per cambiare posto, sentì ogni parola. Non sembrava che fossero amici personali del generale Ferraud. Il suo nome ricorreva fra altri. A sentirlo ripetere, i teneri sogni di un avvenire domestico che il generale D'Hubert adornava con le grazie di una donna furono attraversati dall'acerbo rimpianto del suo passato guerresco, di quel lungo e inebriante fragore d'armi, unico nella grandezza della gloria e del disastro, opera meravigliosa e patrimonio particolare della sua generazione. Sentì un'irragionevole tenerezza verso il suo vecchio avversario e apprezzò commosso l'assurdità sanguinaria che la loro contesa aveva introdotto nella sua vita. Era come un pizzico di spezie aggiunto in un piatto caldo. Ne evocò l'aroma con improvvisa malinconia. Non l'avrebbe mai più assaporato. Era tutto finito. Penso che sia stato l'averlo lasciato lungo disteso nel giardino a farlo esasperare tanto contro di me sin dal principio, pensò con indulgenza. I due forestieri del tavolo vicino tacquero dopo aver pronunciato per la terza volta il nome del generale Ferraud. A un tratto il più vecchio dei due, riprendendo a parlare con tono d'amarezza, affermò che la partita del generale Ferraud era ormai liquidata. E perché? Semplicemente perché non era uno di quei grandi personaggi che amavano soltanto se stessi. I realisti sapevano che non avrebbero mai cavato nulla da lui. Amava troppo quell'altro. Quell'altro era l'uomo di Sant'Elena. I due ufficiali annuirono e toccarono i bicchieri per brindare a un impossibile ritorno. Poi lo stesso che aveva parlato prima osservò con una risata sardonica che il suo avversario è stato più furbo. «Quale avversario?» chiese il più giovane interdetto. «Non lo sai? Erano entrambi ussari. A ogni promozione un duello. Non hai sentito parlare del duello che dura dal 1801?» L'altro naturalmente aveva sentito parlare del duello. Capì l'allusione. Il generale barone D'Hubert poteva ora godersi in pace il favore del suo grasso re. «Buon pro gli faccia!» borbottò il più vecchio. «Erano entrambi dei prodi. Io non ho mai visto questo D'Hubert, una specie di bell'imbusto intrigante, a quanto dicono. Ma posso ben credere quel che Ferraud dice di lui, che lui non ha mai amato l'imperatore!» Si alzarono e se ne andarono. Il generale D'Hubert provò l'orrore di un sonnambolo che si sveglia da un sogno di piacevole attività per trovarsi a camminare in un acquitrino. Lo sopraffece un disgusto profondo del terreno sul quale muoveva i passi. Persino l'immagine della deliziosa fanciulla fu spazzata via dall'ondata di miseria morale. Tutto quello che era stato o sperava di essere Avrebbe avuto l'amaro sapore dell'ignominia se non fosse riuscito a salvare il generale Ferraud dal fato che minacciava tanti prodi. Sotto l'impulso quasi morboso di occuparsi della salvezza dell'avversario, il generale D'Hubert lavorò così bene con le mani e coi piedi, come vuole il detto francese, che in meno di 24 ore trovò il mezzo di ottenere un'udienza privata straordinaria dal ministro di polizia. Il generale barone D'Hubert fu introdotto subito, senza cerimonie. Nella penombra del gabinetto del ministro, dietro scrittoi, tavoli e sedie, fra due gruppi di candele che ardevano nei candelabri, scorse una figura in sgargiante uniforme che gesticolava davanti a un grande specchio. Il vecchio Fouché, conventionnel, senatore dell'impero, traditore di tutti, di ogni principio e movente della condotta umana, duca d'Otranto e artefice scaltro della seconda restaurazione, stava provando un abito di corte in cui la sua giovane e gentile fiancée desiderava che figurasse nel ritratto su porcellana che voleva di lui. Era un capriccio, una fantasia vezzosa che il primo ministro di polizia della seconda restaurazione era ansioso di assecondare. Perché quell'uomo, spesso paragonato per l'astuzia della sua condotta a una volpe, ma il cui lato etico poteva essere degnamente rappresentato da niente di meno enfatico di una moffetta, era posseduto dall'amore non meno che il generale D'Hubert. Seccato di essere stato sorpreso a quel modo per la stupidità di un domestico, affrontò questo piccolo fastidio con l'impudenza caratteristica che lo aveva servito tanto bene negli intrighi senza fine della sua egoistica carriera. Senza modificare d'un millimetro il suo atteggiamento, una gamba in avanti nella calza di seta, volse il capo al di sopra della spalla sinistra e invitò calmo: «Da questa parte, generale. Prego, si avvicini. Dunque? Sono tutto orecchi». Mentre il generale D'Hubert, a disagio, come se fosse una delle sue piccole debolezze ad essere stata scoperta, esponeva la propria istanza con la maggiore brevità possibile, il duca d'Otranto continuò a tastare il giro del bavero, ad accomodare i risvolti dinanzi allo specchio, a torcersi per poter vedere le falde ricamate d'oro della marsina. Il suo viso immobile, i suoi occhi attenti, non avrebbero potuto esprimere un interesse più completo in quelle cose se fosse stato solo. Escludere dalle misure della corte speciale un certo Ferraud. Gabriel Florian, generale di brigata con anzianità 1814? Ripeté con un tono di lieve sorpresa. Poi, voltando le spalle allo specchio: perché risparmiare proprio lui? Sono sorpreso che Vostra Eccellenza, così competente nel valutare gli uomini del suo tempo, abbia stimato valesse la pena di includere quel nome sulla lista. Un bonapartista arrabbiato. Come ogni granatiere e ogni cavalleggero dell'esercito, come sa bene Vostra Eccellenza. E la personalità del generale Ferraud non può avere peso maggiore di quella di un qualsiasi granatiere. È un uomo senza forza intellettuale, senza alcuna capacità. È inconcepibile che possa mai esercitare la minima influenza. Però la lingua gli serve bene, osservò Fouché. Chiacchierone, lo ammetto, ma non pericoloso. Non starò a discutere con lei, non so quasi nulla di lui, poco più del nome. Tuttavia, Vostra Eccellenza presiede la commissione incaricata dal re di designare le persone da sottoporre a processo, disse il generale D'Hubert con un'enfasi che non sfuggì alle orecchie del ministro. Sì, generale, fece questi, dirigendosi verso la parte buia dell'ampia stanza e sprofondandosi in una grande poltrona che lo inghiottì tutto, a parte il lieve luccichio dei ricami d'oro e la macchia pallida del viso. «Sì, generale, prenda quella sedia». Il generale D'Hubert si sedette.
Roberto Pedicini ha letto I duellanti di Joseph Conrad, riduzione di Lorenzo Pavolini, a cura di Fabiana Carobolante, il terzo anello @rai.it.